Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
È la storia di un incontro che cambia la vita. È la storia dell'incontro decisivo che dà senso e orientamento all'esistenza. Talmente importante che Giovanni, raccontando l'incontro con il Maestro, rammenta e vuole segnare come una grande storia d'amore perfino l'orario di quell'incontro. Badate che Giovanni racconterà soltanto in un altro momento l'orario della morte del Signore in croce. Dirà che era l'ora sesta. Qui dice che sono le 4 del pomeriggio e lo rammenta perché quello è un momento fondamentale della sua storia, come un momento di nuova nascita, come raccordo con un sogno, con un desiderio indimenticabile, incancellabile, l'incontro con il Maestro. Lo stesso incontro, e in maniera direi singolare, che viene riportato dalla liturgia della parola, che ognuno di noi dovrebbe poter rammentare quando sente nella sua voce, come è successo al profeta Samuele, quando ascolta la voce di chi, chiamandolo, lo convoca ad un progetto comune. La voce. Una voce che ti piglia, che ti convoca, che ti chiama, alla quale tu, se vuoi essere disponibile, devi abbandonarti. Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. Vorrei con voi, in questa nostra meditazione, tentare, per quanto sia possibile, scoprire, per quanto sia possibile, se noi in realtà siamo pronti, o lo siamo stati, a dare seguito alla voce che inevitabilmente il nostro cuore ha accolto, perlomeno una volta, quella voce che ci ha detto seguimi, quella voce che abbiamo ascoltato attraverso i nostri genitori, abbiamo ascoltato il giorno che ci siamo trovati per caso in una chiesa, quella voce che abbiamo ascoltato attraverso un amico, attraverso un momento, in un momento particolare di difficoltà o di gioia, una voce che ha accarezzato la nostra storia o l'ha schiaffeggiata e ci ha chiamato per nome. Ognuno ha ricevuto il suo, ognuno ha ricordato il suo, ognuno di noi sta qui per una voce che ha ascoltato. E adesso dobbiamo capire se a quella voce noi abbiamo saputo rispondere o meno. Giovanni Battista vede Gesù, sa di avere una missione. La sua missione non è quella di battezzare semplicemente il Nazareno nel Giordano. E la voce del Padre ha accompagnato l'ingresso del figlio nella sua vita pubblica. Questo è il mio figlio, ascoltatelo. Il Battista sa che ha una missione. Quella di preparare la strada a colui che sta per arrivare nel mondo con la sua parola. Ed è per questo che lo indica. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato. Lo indica come il liberatore, lo indica come colui che definitivamente dà la risposta agli uomini. È bastato indicarlo perché due dei suoi, Giovanni ed Andrea, si mettono alla seguela. Figliolini miei, nel momento in cui i due si sono messi alla sequela del Maestro, c'è qualche cosa che si muove dentro di loro. Provate ad immaginare la rivoluzione. La rivoluzione nelle parole. Le parole hanno un significato, trovano un senso. Nel momento in cui io le percepisco e le comprendo, si mettono dietro il passo del Maestro. Il Maestro li convoca ad una comprensione. Che cercate? Cosa cercate? E in fondo ognuno di noi è stato, prima di essere convocato, prima di essere chiamato, prima di arrivare qui ad ascoltare la parola di Dio, provocato da una ricerca. Provocato da una ricerca motivata dal dolore o dalla gioia, provocato. Che cercate? Cercate la soluzione del vostro problema, cercate la guarigione, cercate il senso della vostra vita, cercate il perché degli avvenimenti. Che cercate? In fondo, quella domanda che il Maestro rivolge ai suoi discepoli, a me, a voi, è il motivo per cui lo si cerca. E badate bene che la risposta non è peregrina, perché se tu lo cerchi per altro e non per lui, il rischio è che l'altro, certo, è giustificato, è legittimo che tu lo cerchi, ma non significa che poi alla fine troverai lui, è la risposta definitiva alla tua vita. Tant'è vero che i due rispondono al Maestro come avrei risposto io: dove abiti? Perché? Non è che gli hanno detto chi sei, perché stai qui, tanto Giovanni ha detto ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, dove abiti? In fondo noi abbiamo bisogno di essere certi di poter bussare alla porta di Dio che conosciamo ed essere aperti rispetto alle nostre richieste. È la domanda più diretta, più immediata, più giusta, più legittima, ma nello stesso tempo la più puerile, la più ovvia, che due che cercano Dio e da Dio le risposte facili alla propria esistenza potevano dire al Maestro: dove abiti? Dove stai? In quale tempio? In quale rito? In quale culto? In quale dimensione? In quale ambito? Dove ti posso facilmente trovare perché tu possa soddisfare il mio bisogno di salvezza? E Gesù risponde senza rispondere. O meglio, risponde provocando con due verbi, che sono quelli di chi sta in cammino per raggiungere la propria verità e il senso della propria esistenza. Non dà l'indirizzo, perché non è facile per chi cerca la verità trovarla facilmente. Venite e vedrete. Due verbi. Due verbi che indicano tutte e due una ricerca e un movimento. A lui che ti convoca, e se tu gli vuoi rispondere e stare dietro, devi rispondere con un movimento, con una presa di coscienza. Il venire significa lasciare il posto dove sei per trovare il posto che lui ti indica. Ovviamente per essere suoi discepoli non bisogna costringere Dio nel nostro posto, nelle nostre condizioni, nella nostra esigenza, quanto piuttosto mettere i nostri posti, le nostre esigenze, la nostra vita alla sequela di Cristo. E allora la prima domanda: lo stai cercando per costringerlo nei tuoi bisogni o stai mettendo tutti i tuoi bisogni nelle mani di Dio? Stai chiedendo a Dio di conservarti le tue tranquillità o stai dicendo: io mi metto nelle tue mani per fare la tua volontà? Venire significa: è il mio passo che è decisivo. Dopo tenteremo di capire che cosa significa però mettersi al suo ascolto, in ascolto della sua parola, per seguire il ritmo del passo. Venite e vedrete. È il secondo punto. Non basta soltanto seguire lasciando. Lui, il Maestro, dirà: se vi voltate indietro a guardare il vostro, se vi guardate dietro e siete costretti, fate resistenza perché c'è un aratro che vi chiama, c'è una casa che vi convoca, perfino la memoria di affetti che vi costringe, lasciate che i morti seppelliscano i loro morti, voi seguitemi, voi non riuscirete a fare il passo dell'apostolo, dovete venire per vedere. Il secondo verbo che costringe l'apostolo ad un cambiamento di stile è vedere quello che vede il Maestro. Non vedere quello che altri mi hanno detto che hanno visto, che pure quello è importante, quello incuriosisce. Vedere con i propri occhi. Il cristiano non è un bambino che si lascia omogeneizzare la storia masticata da altri. È uno che la digerisce, la vuole digerire con la propria natura, con i propri denti, con la propria struttura. Viene e vede quello che il maestro dice. Cioè, io non mi accontento per vedere di quello che ha visto Padre Gennaro, per esempio. Perché io, se mi accontento di quello che ha visto Padre Gennaro e Padre Gennaro mi fa vedere, è quello che passa attraverso la sua digestione. Una volta che io sono stato provocato dalla sua vista, io devo vedere con gli occhi miei. E devo avere la libertà e la curiosità di fare mia quella ricerca. Perché nessuno potrà dire sulla fede di un altro, io credo. Ma provocato dalla fede di un altro, deve fare il proprio percorso per poter dire io credo. Venite e vedrete. E arriva il momento in cui tu fai i conti con l'udito e la vista. Venite e vedete, che poi sono i due termini, i due verbi, le due attività che saranno così impresse nella mente di Giovanni, che poi dirà: è quello che io ho visto, è quello che io ho ascoltato, io questo vi comunico, alla fine del suo Vangelo. Ecco, noi oggi siamo qui, ognuno di noi si è mosso dalla propria casa, è venuto qui ad ascoltare la parola di Dio, la parola di Dio ci è stata annunciata, Samuele l'ha ricevuta nel proprio giaciglio da giovanissimo, ha detto: ecco, parla o Signore, il tuo servo ti ascolta, e poi aggiunge: non farò cadere neppure una virgola di quello che ha ascoltato. Bene, noi adesso ci rialzeremo tra qualche momento, ritorneremo nelle nostre attività, nelle nostre case. Che significa seguire il Maestro? Cosa significa seguire il Maestro? Cosa significa non lascerò perdere neppure una delle sue parole? Cosa significa che oggi lui mi ha detto, chiamandomi per nome, tu vuoi seguirmi? Significa fondamentalmente essere orgoglioso di quella chiamata. Essere orgogliosi di essere stati chiamati da lui. Certo, essere problematicizzati, provocati dalla ricerca, approfondire quella parola, ma sentire l'orgoglio di essere suoi. L'orgoglio, la curiosità che deriva dall'appartenenza a lui, la voglia sacrosanta di scoprire sempre nuovo e approfondire il nuovo, ma il coraggio che viene dall'amore profondo di quella chiamata, sentirmi suo, appartenere a lui, non lasciare perdere neppure per un istante quella parola come criterio di giudizio della mia vita, quella parola che viene a giudicare la mia esistenza, come criterio descrittivo della mia esistenza. Cioè, io investo in ragione di quello che ho ascoltato la verità che vivo. In altri termini, faccio attraverso l'ascolto di quello che ho ricevuto lettura trasparente della realtà. E allora leggo la storia attraverso gli occhi di Cristo, vedo nella sua stessa direzione. Non riesco neppure per un istante ad immaginare che uno che segue il Maestro, benché i cedimenti e i turbamenti, di fronte ad una guerra non desideri la pace. Perché nel suo vocabolario è in quello che ha ricevuto che non può leggerla diversamente. Non penso neppure per un momento che in un atto di discordia colui che ha ricevuto la parola del Maestro non la filtri attraverso quella parola e immagini concretamente che, essendo lui seguace del Maestro, non possa fare quello che lui farebbe, e dove c'è odio di portare il perdono e l'amore. Attraverso la parola che ha ascoltato, lui ha detto: mi troverete dove ci sono gli umili e gli afflitti. Non penso neppure per un istante che un credente si lascia prendere da criteri di razzismo e di classismo. Il fatto che io abbia ascoltato e digerito la sua parola e sia stato provocato dalla luce del suo verbo e ho visto attraverso la sua direzione, non posso neppure per un istante pensare che l'ingiustizia sociale sia il criterio di vita del credente, quanto piuttosto il desiderio di una solidarietà diffusa, dove c'è un'economia solidale, una giustizia fondata sulla solidarietà, la verità come criterio. Allora capite che la risposta che mi viene da sapere se sono stato chiamato, e lo sono stato perché sono convocato qui, ma io voglio vedere e voglio andare dietro il maestro, dipende non dal semplice assenso della voce, quanto piuttosto dalla costrizione della mia vita nel metro di giudizio della sua parola. Quanto più lo ascolterò, tanto più mi conformerò al giudizio del mondo in ragione di quella parola. Quanto più quella parola investirà la mia vita, tanto più non sarò più io a vivere, ma è Cristo che vive dentro di me. Penserò con i suoi pensieri, guarderò nella stessa direzione dei suoi occhi, camminerò al ritmo dei suoi passi. E allora il peccato non sarà quello di disubbidire alla mamma, non sarà quello di fare cattivi pensieri, che pure arrivano. Il peccato sarà quello di essere in una direzione opposta alla via del Maestro. Ed è per questo che ad ogni peccato c'è bisogno di una conversione, cioè ritornare sui passi del Maestro. Se il mondo è in guerra è perché i cristiani, quelli che dicono di essere, non sono uomini di pace. Se il mondo è ingiusto è perché i cristiani, quelli che dicono di essere cristiani, onorano Dio con le labbra, ma il proprio cuore è lontano da Lui. Chi vuol venire dietro di me, mi segua. E se siamo coraggiosi di quell'invito, orgogliosi di quell'invito, non ci lasceremo perdere, cadere neppure una virgola del suo verbo.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.